Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che distribuisce il film Olga di Elie Grapp al cinema da giovedì 8 giugno 2023. Ben trovato!
Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori.
Qual è la storia di questo film?
Si potrebbe definire un film sportivo, nel senso che lo sport è un protagonista della storia, ma ci sono anche molti altri temi che si intrecciano e che lo rendono quindi un film sfaccettato, di genere drammatico e adatto direi ad un pubblico di ogni tipo. La protagonista che dà il titolo al film è Olga, è un'adolescente ucraina che vive con la madre a Kiev. La storia prende il via nel 2013-2014, quando l'Ucraina è scossa da la cosiddetta rivoluzione di Euromaidan, cioè il movimento di opposizione al governo di allora che impediva la ratifica di un trattato tra l'Ucraina e l'Unione Europea, che avrebbe forse evitato quella guerra che poi abbiamo ancora sotto i nostri occhi con l'invasione russa dell'Ucraina. Insomma, questo importante snodo storico dell'Ucraina poi è rivisitato attraverso la storia di questa ragazza che ha una grandissima passione per la ginnastica artistica ed è un atleta e vuole gareggiare per andare alle Olimpiadi, e nel suo paese la situazione è sempre più problematica. La madre, che è una giornalista antiregime, subisce delle minacce, e allora a un certo punto propone alla figlia di andare, anzi la manda proprio in Svizzera, dove vive il padre, dal quale lei è separata da molti anni. La ragazza ha così la possibilità di continuare, aggregandosi alla nazionale di ginnastica svizzera, e di disputare le gare che portano alle Olimpiadi, e però naturalmente subisce un grave distacco dalla sua realtà, dalla madre, con la quale continua a essere in contatto via Skype, seguendo gli eventi anche molto violenti di queste manifestazioni che ci sono state nel 2013-2014, sono state spesso represse con molta violenza dal governo ucraino di allora. E quindi questa protagonista segue la sua passione e il film ci racconta anche molto bene questo aspetto dello sport, i suoi allenamenti e tutto il percorso che lei fa insieme ad altre ragazze per arrivare al suo obiettivo, ma nello stesso tempo il grande contrasto che ha dentro di sé, quindi la nostalgia per la propria patria, rischia anche di perdere la sua nazionalità ucraina se andrà alle Olimpiadi con la Svizzera, e quindi c'è anche questo dilemma di appartenenza culturale e sociale.
Che sappiamo del regista?
Nato a Lione, è un regista del 94 e con questo film esordisce nel lungometraggio. È un film che lui ha lungamente preparato e è stato anticipato da alcuni cortometraggi nei quali si è dedicato a figure della musica, della danza, e poi ha scelto di girare invece la storia di un film sportivo, anche se aveva incontrato prima appunto una pianista immigrata dall'Ucraina alla Svizzera e proprio su di essa aveva fatto uno dei suoi cortometraggi. Ha cominciato a scriverlo nel 2016, quindi poco dopo i fatti di cui facevo riferimento prima. Ha cominciato a girarlo proprio all'inizio del 2020, quando poi c'è stato il lockdown e quindi le riprese sono state sospese, sono state completate solo 9 mesi dopo, quindi insomma è stata una lavorazione lunga e tormentata, però il risultato è un film emotivamente di grande impatto, con una storia appunto molto articolata e con delle giovani protagoniste davvero molto brave.
Che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
Il film ha vinto diversi premi in giro per festival minori, ma poi la sua presenza più importante è stata la Chemin de la Critique nella 74esima edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il premio della critica, e è stato anche scelto per rappresentare la Svizzera Svizzera agli Oscar del 2022. Il film è di produzione svizzera, ucraina, francese, quindi sono tre paesi, racconta una storia ucraina ambientata in Svizzera, quindi insomma il regista è francese, quindi tutti questi paesi sono coinvolti in un film profondamente europeo. Se vogliamo dire ancora qualcosa sul suo cast, interessante che le protagoniste della squadra svizzera, nella quale poi Olga si allena e vive anche dei contrasti, perché naturalmente è l'ultima arrivata in un gruppo di atlete molto competitive, che quindi hanno tra loro anche dei rapporti difficili. Ecco, questo cast è composto in gran parte da vere atlete professioniste, tra cui la stessa Olga, che è interpretata da Anastasia Budiashkina, è un'atleta ucraina, e quindi le scene di sport, le scene di allenamento e di gara sono molto realistiche, quindi sono girate anche molto bene. Il regista ha fatto appunto una lunga preparazione anche per rendere bene l'aspetto sportivo, quindi non è secondario nel film. E poi c'è invece un cast di attori che comprendono appunto il ruolo della madre, quello del padre, della famiglia svizzera di questa ragazza con la quale lei ha un rapporto abbastanza distaccato, perché praticamente non li conosce, arriva a un certo punto a casa loro come ospite, però anche lì c'è uno scontro di culture e stili di vita. Quindi è interessante perché appunto il film unisce veramente due ambienti diversi e con attori e interpreti adeguati ad entrambi, insomma, quindi gli sportivi e gli attori.
Sai che uscita sarà?
Il film esce l'8 di giugno in una cinquantina di copie, quindi dovrebbe essere facilmente reperibile sul territorio italiano. E è un film appunto destinato ad un pubblico largo, una storia di formazione su un adolescente che può quindi piacere sicuramente ad un pubblico giovane, ma anche ai più adulti, che possono anche vedere nell'incontro scontro generazionale, nel rapporto tra madre e figlia, madre e genitori e figlia, qualche cosa che li tocca intimamente. Insomma, è un film anche molto toccante.
Il film Olga di Elie Grapp al cinema da giovedì 8 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che lo distribuisce. A presto!
A presto, buona visione a tutti.
Con Luca Ricciardi dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare La Notte degli Archivi a Firenze, Cinema La Compagnia, venerdì 9 giugno 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie.
Una rete di archivi ha dato vita a questo esperimento, giusto?
Sì, una rete di archivi che sono poi degli archivi che già si conoscono tra loro e riuniti dall'infaticabile Vittorio Iervese, che è presidente del Festival dei Popoli e che è docente, che si occupa molto anche di archivi e del loro riuso. Quindi in questa giornata ormai storica dedicata agli archivissima Festa della Notte degli Archivi, che è una giornata nazionale che presenta al pubblico la ricchezza degli archivi italiani di tutti i tipi, gli archivi cartacei, fotografici e anche musei cinematografici, il Festival dei Popoli ha pensato di riunire alcuni archivi sotto un'unica egida, che è quella appunto di raccontare metodi di riuso e risematizzazione dei materiali d'archivio. Come sai, noi come AMOD da diversi anni stiamo facendo un percorso che è un po' diventato il filo rosso delle nostre politiche culturali, che è proprio quello di valorizzare il riuso creativo dei materiali d'archivio. È un filo rosso che racchiude tutta l'attività di un archivio, e per poter riutilizzare i materiali bisogna naturalmente raccoglierli, conservarli, catalogarli, digitalizzarli e poi promuoverne l'accesso, renderli disponibili e permettere ad artisti, curatori, cineasti di appunto farne un riuso creativo. Quindi per noi è da diversi anni il nostro pallino. Come sai, abbiamo fatto anche recentemente la prima edizione di un festival che si chiama Anarchive, disarchiviare, Anarchive Found Footage Fest a Roma. Sai che abbiamo molte attività anche sul riuso creativo, l'evidenza suoni e visioni già da 2 anni a questa parte, ma soprattutto il premio Cesare Zavattini, che è un premio proprio dedicato al riuso creativo dei materiali d'archivio, destinato a giovani filmmaker. È un percorso, un workshop di sviluppo e produzione di film, e colgo l'occasione per dirti anche che questa data per noi di Firenze, questa notte fiorentina dedicata al giusto creativo, è anche l'avvio di una cosa che chiamiamo Zavattini Live, che è una rassegna che si muove a Roma, ma non solo, anche in altre città, che presenta da un lato delle opere di riuso creativo dei materiali d'archivio, ma anche che promuove la nuova edizione del premio Zavattini che ci sarà il prossimo anno e il bando è appena stato lanciato.
Quante sono le strutture legate all'immagine cinematografica presenti in questa rete?
Questa rete vede la partecipazione di archivi molto importanti come l'Archivio Luce, l'AMOD, come abbiamo detto, Archivio di Istituto del Movimento Operaio Democratico. Poi c'è un MUVIS, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che conoscete bene, che è un archivio specifico appunto sul film amatoriale e il film di famiglia. C'è l'Archivio del Festival dei Popoli, che è un archivio interessante perché, come sai, il Festival dei Popoli è il festival di documentari italiano più antico, che ha raccolto un archivio del valore inestimabile dal punto di vista della conoscenza del film documentario. E poi dentro c'è anche una piattaforma che si chiama Open Memory Box, che è una piattaforma interessante, l'abbiamo presentata anche a Roma il mese scorso, che raccoglie film di famiglia prodotti dalle famiglie della Germania Est prima della caduta del muro. E a ognuno di questi archivi in qualche modo è stata data una sorta di carta bianca, nel senso che ogni archivio ha potuto presentare un lavoro esemplare dal punto di vista del riuso creativo delle immagini che pratica attraverso le proprie iniziative. Quindi ci saranno questa notte degli archivi a Firenze dalle 21, credo, fino a mezzanotte o qualcosa del genere, un po' prima, fino alle 11. Ci sarà la presentazione di 1, 2, 3, 4, 5, come sono le strutture che aderiscono, cortometraggi di riuso d'archivio.
Ecco, come si articolerà la vostra presenza nel vostro spazio orario?
Alle 21 si comincia con tanto un film interessante, un cortometraggio di Roland Sego che è l'entrata in guerra, poi ci sono altri lavori delle altre realtà. Il lavoro che noi presentiamo è alle 22.35, ricordo che al Cinema della Compagnia si svolge l'iniziativa, al Cinema La Compagnia di Firenze, e alle 22.35 ci sarà Gabriele Ragoneri, intanto, che è un nostro ricercatore qui dell'archivio, che sarà a Firenze a presentare un'opera che è tra l'altro della prima edizione del premio Zavattini 2016. L'opera si chiama Blue Screen di Alessandro Arfuso e Riccardo Bolo ed è uno dei lavori, pensa, che nonostante sia stato realizzato appunto nella primissima edizione di un premio che oramai ha 8 anni di vita, che ancora risulta esemplare proprio per l'attività dell'archivio, perché è una distopia che racconta una ribellione di droidi, di macchine fallita contro ovviamente l'uomo, e lo racconta però attraverso i materiali dell'AMOD, che sono materiali, come sapete, che in qualche modo rappresentano esattamente il contrario, non tanto l'asservimento delle macchine all'uomo, ma l'asservimento dell'uomo alle macchine, una idea appunto di documentazione del movimento operaio e del lavoro operaio. Quindi è un'idea brillante che hanno avuto questi due giovani, potremmo dire, autori, oggi un po' meno. E molto spesso quando ci chiedono di far vedere un cortometraggio rappresentativo del percorso del primo Zavattini, mostriamo questo perché è veramente ai confini immaginabili del riuso creativo.
In chiusura ci dai tutti i riferimenti web, almeno per quanto vi riguarda?
www.amod.it con due A iniziali e i nostri social, l'Archivio di Museo del Movimento Operaio Democratico su Facebook, su Instagram, dove ovviamente stiamo promuovendo questa notte degli archivi.
La notte degli archivi a Firenze, Cinema La Compagnia, venerdì 9 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Luca Ricciardi dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. A presto!
Grazie Federica, a presto!
Con Steve Della Casa, co-direttore artistico, per presentare Luoghi dell'Anima, Italian Film Festival a Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli dal 10 al 17 giugno 2023. Ben trovato!
Grazie mille per l'invito, sono molto contento di parlare di questa manifestazione, perché è una piccola manifestazione alla quale però tengo veramente molto, perché è una manifestazione che coinvolge dei posti bellissimi, ha uno spirito a sua volta molto bello da parte di chi lo organizza, in particolare da parte di Andrea Guerra, il famoso musicista, il figlio di Tonino che ne è ideatore e il patron.
Si tratta di una quarta edizione, come si sta strutturando nel corso degli anni?
Noi chiediamo a tutti i nostri ospiti, che sono tanti, quest'anno ci saranno da Caterina Caselli a Noemi, da Paola Tortellesi a Riccardo Milani, Serzanotte, Pupi Avati, solo per fare qualche nome, insomma chiediamo a queste persone di venire, perché ci fa piacere sentire il loro racconto, perché tutti noi abbiamo un luogo nell'anima e il cinema a sua volta è uno spazio dell'anima, uno spazio in cui l'anima dal meglio di sé racconta e si fa raccontare meglio. L'intuizione originaria fu del grande Tonino Guerra e noi umilmente ci mettiamo in questo filone. Poi, essendo Andrea Guerra anche un grande compositore di colonne sonore, c'è proprio un contenuto musicale abbastanza importante, come si è visto anche dai nomi che ho elencato in precedenza. Cinema e musica sono il trait d'union di un programma molto fitto da avvenimenti che si svolge in queste zone, che tra l'altro hanno saputo rialzarsi dalla tremenda sciagura che hanno vissuto poche settimane fa, insomma l'hanno fatto sempre con grande forza, con grande passione, con grande dignità.
Com'è stata la scelta degli ospiti quest'anno?
Abbiamo chiesto agli ospiti di venire per raccontare ciascuno di loro il rapporto appunto che c'è tra la loro attività artistica e l'anima. Quindi ci sarà Pupi Avati, che sarà naturalmente molto autobiografico, Terzanotte, che invece racconterà come il cinema, parafrasando Wim Wenders, gli ha salvato la vita. Caterina Caselli è stata poco un'attrice, ma è stata una grande cantante, una grande produttrice di musica, quindi ci racconterà gli intrecci tra queste due arti, così come Noemi, che oggi è famosa a tutti perché è stata a Sanremo, ma in realtà lei è una laureata in storia del cinema con una grande passione per il cinema horror, quindi ci sarà anche questo aspetto abbastanza inedito da scoprire. Ma insomma, scorrendo il programma capirete che tutte persone non sono lì per caso, ma perché hanno fatto una specie di patto di ferro con noi, venire lì non per fare passerella, ma per raccontare storie, per trasmettere emozioni e per emozionare appunto la gente che verrà ad ascoltarli.
Come mai questi tre luoghi?
Sono tre luoghi che ci stanno molto a cuore. Rimini è stata fortemente colpita da quello che è successo, ma è anche la città di Federico Fellini. Sant'Arcangelo ha una lunga tradizione culturale, pensiamo a quello che ha fatto per il teatro negli anni 60 e negli anni 70. Pennabili è una specie di gemma nascosta nell'Appennino tosco-emiliano, insomma, che ci fa piacere far conoscere alle persone. Sono i posti appunto di Tonino Guerra, a vario titolo sono le situazioni che lui frequentava, le proponiamo con incontri che sono tutti gratuiti, tutti aperti al pubblico, non ci sono corsie preferenziali, non ci sono biglietti da pagare, c'è solo la grande voglia di stare insieme e di condividere questa esperienza.
Come si articoleranno le giornate a partire dagli orari?
Ci saranno delle proiezioni pomeridiane che saranno tutte alla Sala Fulgo, la sala recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna, la sala che tanto cara Federico Fellini, insomma, che l'ha raccontata anche in un filmetto con Amarcord. Poi ci saranno degli incontri, delle presentazioni di libri sempre a Rimini. La sera ci si sposta a Sant'Arcangelo per l'incontro che avviene nel piazzale dello Sferisterio, che è un posto molto bello, fresco, insomma, un posto nel quale la gente ama stare, sia la gente del posto sia quella che viene appositamente per ascoltare i nostri incontri. E poi a Vice Pennabili ci saranno i cortometraggi. Insomma, le città poi non sono così distanti l'una dall'altra, e c'è la possibilità di fare come si faceva una volta, di scegliere Marie e Monti scegliendoli tutte e due, perché Pennabili è un po' più alta, Rimini ovviamente sul mare, insomma c'è anche una diversa orografia che caratterizza questi tre posti.
Nel complesso quante opere proiettate?
Noi proietteremo una ventina di film e credo altrettanti cortometraggi. A ogni film è sempre abbinato un incontro, una discussione, una chiacchiera, un approfondimento, quindi l'aspetto di parola sarà altrettanto importante di quello del fotogramma.
Quarta edizione del Festival Cinematografico Luoghi dell'Anima a Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli dal 10 al 17 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Steve Della Casa. A presto!
Grazie a voi, arrivederci.
Con Massimo Benvenu di I Wonder Classics per presentare il documentario Essere e Avere di Nicolas Philibert, di nuovo al cinema da lunedì 12 giugno 2023. Ben trovato!
Salve a tutti!
Raccontiamolo brevemente.
Essere e Avere è un documentario ormai storico di Nicolas Philibert, che ebbe enorme successo quando uscì in Francia 20 anni fa, e è la storia di un insegnante di un piccolo paese della provincia francese, insegnante elementare, e di una monoclasse, ovvero di una classe di bambini dalla prima alla quinta elementare, e del rapporto tra questo insegnante e appunto i suoi studenti. Ed è diventato un po' uno dei migliori film sulla pedagogia e sulla grande questione dell'insegnamento.
Quali elementi hai apprezzato di questo lavoro?
Questo lavoro è quello che ha un po' fatto conoscere al mondo lo stile di Nicolas Philibert. Nicolas Philibert è un regista francese che si è sempre occupato di documentari ed è un grande umanista. È un regista che sa raccontare il quotidiano, il sociale, il politico e non la politica. Nel suo sguardo minimalista sulle cose le riempie di poesia, le riempie di passione e ci fa conoscere anche lati che non pensavamo di avere nelle nostre esistenze. Per cui sono felice di aver portato in sala questo primo grande successo di Philibert, in attesa poi di portare anche il suo nuovo film sur la Domain, che dopo aver vinto l'Orso d'Oro a Berlino a febbraio uscirà nelle sale italiane a ottobre, sempre con le Wonder.
Dicevi che all'uscita ebbe un notevole successo, ecco, che tipo di circuitazione aveva avuto?
È incredibile, perché questo film divenne un caso in Francia, ma anche all'estero. Fece quasi 2 milioni di spettatori nella sola Francia, vinse premi in Inghilterra, vinse premi in America. Diventò uno dei primi grandi documentari che hanno avuto successo in sala, che hanno poi sdoganato questo genere anche per il grande pubblico. Fino a quel momento il documentario era una cosa di nicchia, e quindi ricordare questo film, essere avere assieme a, non so, ai film di Michael Moore, mi viene in mente, o a Sugar Man, insomma, è stato uno delle pietre miliari del documentario in sala.
Che uscita sarà?
Noi usciamo a giugno, quando la stagione ormai è quasi finita, uscirà in poche sale che ci ascoltano nel nostro discorso editoriale, ma siamo convinti che un film come Essere e Avere, adesso che è ritornato disponibile in Italia, in questa versione sottotitolata in lingua originale, avrà una grande vita tra proiezioni organizzate dalle scuole, festival, rassegne. Tra l'altro noi, oltre a Essere e Avere, abbiamo acquisito tutta la library, tutti i film Nicolas Philibert, che renderemo disponibili sia sulla nostra piattaforma e anche per il pubblico che li vorrà vedere.
Diamo tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
wonderpictures.it con la lista delle sale. Usciamo nelle principali città lunedì e poi speriamo che il film appunto viaggi con le sue gambe e cresca presso il pubblico italiano.
Il documentario Essere e Avere di Nicolas Philibert, di nuovo al cinema da lunedì 12 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di iWonder Classics, che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a te Federico per la tua attenzione nei nostri confronti, e sappi che in estate non andremo in vacanza e continueremo a produrre altri film.
E allora vi seguirò.
Grazie.
Con Lia Furxi, responsabile della selezione della 26esima edizione del Festival Cinema Ambiente, a Torino dal 5 all'11 giugno 2023, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Festival Cinema Ambiente è un festival che si occupa di cinema a tematica ambientale, che da 26 anni appunto propone film che ci raccontano lo stato di salute del nostro pianeta, nel desiderio, nella speranza di diffondere la consapevolezza ambientale presso tutto il nostro pubblico.
Come si caratterizza l'edizione 2023?
Sarà un'edizione molto intensa e che ci farà scoprire temi che saranno poi al centro del dibattito ambientale nei prossimi anni, perché abbiamo film che affrontano le nuove frontiere delle estrazioni minerarie nelle profondità oceaniche, piuttosto che il tentativo delle grandi nazioni ricche del nostro pianeta di accaparrarsi spazi, terreni fertili e riserve d'acqua in vista di una possibile crisi idrica e quindi di approvvigionamento anche di cibo nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici. Per cui insomma anticipiamo temi che saranno sicuramente al centro del dibattito ambientale nei prossimi anni.
Quante sono le opere ospitate? Saranno accompagnate da autori e autrici?
Sì, abbiamo all'incirca 82 film tra lungometraggi e cortometraggi, sia internazionali che prodotti in Italia, e saranno tutti accompagnati da ospiti, perché una nostra caratteristica è non lasciare mai un film in sala da solo, ma sempre accompagnarlo o dagli autori o dagli esperti dei temi di cui i film parlano. Quindi o in presenza o online tutti i film saranno accompagnati sempre.
Com'è strutturato il festival?
Il festival è suddiviso in due sezioni competitive, quella per i documentari internazionali e per i cortometraggi internazionali. Poi ho una grande sezione dedicata al cinema italiano, Made in Italy, e una ricca sezione di panorama che comprende proiezioni speciali, omaggi, anteprime o film che magari sono già stati proiettati, ma che, visto il tema che trattano e l'importanza che hanno, ci fa piacere riproporre.
Quali saranno i luoghi e gli orari?
Il luogo principale è il Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, dove avverranno tutte le proiezioni, e poi ci saranno altri eventi come incontri, panel, ci sarà il villaggio della biodiversità allestito dal reparto biodiversità dei Carabinieri nei pressi del cinema, i panel saranno al Circolo dei Lettori di Torino, e quindi insomma un po' sparso, come anche una mostra multimediale nel cortile del rettorato dell'università, quindi un po' sparso oltre alla sede principale che è il Cinema Massimo in diversi luoghi della città. Gli orari sono dalla mattina alla sera, l'ingresso è gratuito a tutti gli eventi e a tutte le proiezioni, e il programma sarà consultabile sul sito che è www.festivalcinemaambiente.it e si troveranno tutte le informazioni con tutta la programmazione.
Com'è stata la scelta artistica?
È stata difficile, perché dunque noi abbiamo ricevuto all'incirca 2500 film per le selezioni, e da questi 2500 ne abbiamo appunto setacciati un poco più che 80. Il nostro tentativo è sempre quello di scegliere film che possano piacere, appassionare e coinvolgere il pubblico, non solo per i temi che trattano, che sono fondamentali, ma anche per la qualità cinematografica del film, e quindi cerchiamo di mostrare dei film che, visti sul grande schermo, possano stupire lo spettatore.
26esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 all'11 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento alla responsabile della selezione, Lia Furxi. A presto!
Grazie mille, a presto, vi aspettiamo al cinema a Torino.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.